il sacrificio è qualcosa che doveva essere offerto necessariamente come preparazione per elevare una preghiera, una richiesta, qualsiasi cosa a Dio. Prima di chiedere bisognava offrire il sacrificio. E voglio leggere qualche scrittura, perché anche se ora non offriamo più il sacrificio, ma il sacrificio c'è, è un sacrificio permanente, è Cristo Gesù che si è immolato. Ma vogliamo vedere qualcosa riguardo alla parola di Dio questa mattina, perché possiamo acquistare maggiore franchezza nel Signore. Lo scopo è quello. Esodo capitolo 12, leggiamo dal verso 1. L'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ogni uomo prenda per se stesso un agnello, secondo la grandezza della famiglia del padre. Un agnello per casa. Se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prenda uno in comune col proprio vicino di casa, tenendo conto del numero delle persone. Voi determinerete la quantità dell'agnello necessario in base a ciò che ognuno può mangiare. E il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese. Tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Ecco, noi sappiamo che l'agnello, l'abbiamo visto anche 15 giorni fa, quell'agnello quando veniva immolato, poi il sangue versato nel catino serviva ad essere poi asperso mediante l'issopo negli stipiti e nell'architrave della porta d'ingresso. E lì dove l'angelo della morte trovava il sangue passava oltre. Ma oggi parliamo dell'agnello, l'agnello che doveva essere mangiato, e doveva essere mangiato tutto, naturalmente ad eccezione del sangue e le ossa. È chiaro che le ossa non venivano mangiate, però tutto quello che era, diciamo, che si poteva mangiare doveva essere mangiato. Significa che la parola di Dio la dobbiamo prendere tutta. Amen. Sapete, è importante che noi la parola, della parola ci nutriamo continuamente, di tutta la parola. Non possiamo aprire la Bibbia a caso e dire: vediamo oggi cosa mi dice il Signore. Perché guarda, se fai così può succedere che sempre si apre nello stesso punto. Ma io penso che ogni volta il Signore ci può illuminare. Io ho visto persone che facevano in questa maniera, che spaccavano la Bibbia per sapere cosa il Signore diceva. Poi chiudevano gli occhi e puntavano un dito e leggevano. E a me mi veniva la pelle d'oca a vedere questo. Questo non è il modo come Dio parla. E, però vi devo dire una cosa. Stranamente, quelle persone, il Signore gli parlava in quella maniera. Ma ci parlava davvero. Ha detto: ma è possibile che Dio parla in questo modo? Dio vedeva la semplicità del cuore di quella persona e sapeva che in quella maniera Dio le parlava, e faceva così. Però non è questo il modo come Dio parla. Sapete, Dio può anche parlare così. Ho visto che anche San Francesco, quando cominciò a leggere i Vangeli, lui leggeva così a caso e Dio gli parlava. Dio ci parla attraverso le scritture. A volte può anche succedere, però non è così per caso. Ma la Bibbia la dobbiamo leggere dalla Genesi all'Apocalisse. Ma non la dobbiamo leggere così per vedere cosa c'è scritto, ma dobbiamo leggerla perché la lettera di Dio per noi. È Lui che parla a noi attraverso la Sua parola. È chiaro che leggiamo oggi il Vecchio Testamento alla luce del Nuovo, perché il Vecchio Testamento soltanto ci parla della legge, ci parla, c'è anche un tempo di grazia nel Vecchio Testamento, quando ancora la legge non era stata data, era la grazia che funzionava. Poi a Mosè è stata data la legge, le tavole della legge, e da quel momento in cui è stata data la legge, allora è entrato, diciamo, anche la condanna, la morte, perché nella legge Dio deve insegnarci qualcosa, ci deve fare comprendere che l'uomo da solo non ci può arrivare a Dio, ma attraverso la grazia ci può arrivare. Non ci sono gradini sufficienti per arrivare a Dio. Non arriverà mai a Dio l'uomo con i suoi sforzi. E l'uomo con i suoi sforzi, l'uomo che nasce già con una natura di peccato, che nasce già marchiato nella propria coscienza, non potrà mai arrivare a costruire una scala che arrivi fino al cielo con le sue capacità, ubbidendo alla legge. Solo uno è stato capace di ubbidire alla legge, e si chiama Gesù Cristo. E quando ha detto tutto è compiuto, significa che tutto quello che c'era da fare l'ha fatto secondo la legge. Secondo la legge di Mosè è stata adempiuta ogni cosa di quello che la legge diceva, affermava, riguardo al suo sacrificio, riguardo a quello che lui era. Quindi ogni cosa che veniva fatta secondo la legge era perché volevano far comprendere, cioè la parola di Dio ci vuole far capire che l'uomo ha bisogno di Gesù Cristo, che l'uomo ha bisogno di qualcuno che può salvarlo, ma da solo non si potrà mai salvare. E quando una persona riesce a fare 9 su 10 non basta. Non bastano nemmeno 99 su 100. Non bastano nemmeno 999 su 1000. Per dire, ma noi non ci arriviamo a quella percentuale. Noi forse ci arriviamo forse al 5%, sì e no. Quindi abbiamo bisogno della grazia. E allora il sacrificio li preparava le persone a comprendere che c'era bisogno della morte di un giusto. C'era bisogno della morte di un innocente. C'era bisogno che qualcuno morisse perché le nostre preghiere potessero avere un esaudimento. Amen. E Dio preparava le persone a comprendere che c'è bisogno del sacrificio di qualcuno, un animale innocente, un animale che non ha nessuna colpa, ma doveva essere un animale perfetto, doveva essere un animale sano, doveva essere un animale senza macchia, senza difetto, non doveva essere macchiato né di colore nero, deve essere bianco. Un animale puro doveva essere molto osservato. C'era un tempo in cui veniva scelto e veniva tenuto per parecchio tempo sotto osservazione per vedere se per caso apparentemente magari poteva sembrare sano, invece era malato, perché se era malato non poteva essere accettato. Doveva essere abbastanza sano e giovane, e quindi nel pieno del suo vigore, un anno, doveva essere di un anno. Noi sappiamo che Gesù non è stato sacrificato a 60 anni o a 70 anni, ma a 33 anni, nel pieno dello splendore della vita di un uomo, nel pieno della sua bellezza e della sua forza, quindi nel pieno del suo vigore. Leggiamo ancora Giovanni, capitolo 1, verso 29, a proposito di sacrificio. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco il sacrificio. Ecco quello che toglie il peccato del mondo. Ecco il sacrificio puro, Ecco il sacrificio perfetto. Perché per liberare per sempre l'uomo dal peccato ci voleva un sacrificio umano. Ma mai Dio avrebbe potuto accettare il sacrificio di un uomo, perché tutti gli uomini sono peccatori, dice la Bibbia. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi l'unico sacrificio che poteva accettare Dio era quello di suo figlio. E lo ha fatto immolare. E questo sacrificio era perfetto. E quando Giovanni dice, ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, era semplicemente perché era perfetto, perché era puro, perché era sano. Amen? Ora, quando il sacerdote pregava e alzava prima la preghiera, osservava non il peccato dell'uomo, che era colpevole, ma osservava la perfezione del sacrificio. Dio Padre, quando noi preghiamo nel nome di Gesù, non osserva la nostra bravura, la nostra precisione, la nostra perfezione, la nostra crescita, le nostre opere che abbiamo fatto, ma guarda il sacrificio perfetto che è morto al nostro posto, che è stato immolato. Lui non guarda la nostra condizione, ma guarda la perfezione del nostro Signore Gesù Cristo. E quando lui vede la perfezione del nostro Signore Gesù Cristo, amen, non guarda quanti difetti c'hai, non guarda quello che non hai fatto, non guarda quello che stai credendo, quello che stai credendo, quello è importante, perché se tu credi che Gesù è morto al posto tuo, allora quello è il sacrificio che Dio guarda. Se quando tu ricevi Cristo, quando tu credi in Lui, allora stai mettendo in condizione Dio di guardare il sacrificio e non guardare te. Ma se tu non ci vai nel nome di Gesù, Dio guarda te. Ma se ci vai nel nome di Gesù, guarda il sacrificio. Quando noi diciamo, te lo chiediamo nel nome di Gesù, non è una parola magica. Stiamo dicendo, guarda il sacrificio. Padre, guarda il sacrificio, non guardare la mia condizione. Io non merito niente, ma guarda il sacrificio. E quanti possono dire che il sacrificio non è perfetto? Nessuno. Il sacrificio di Cristo è il sacrificio perfetto. Giovanni l'ha avuto per rivelazione e lui ha detto, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il sacrificio perfetto. Questo deve farci crescere nella consapevolezza che il Signore vuole esaudire ogni nostra preghiera. La consapevolezza che il Signore ci ama di un amore immenso e che vuole che noi non siamo mancanti di nulla, ma che possiamo abbondare in tutto. Siamo i suoi figli. Se abbiamo creduto in Gesù, se abbiamo ricevuto Cristo, se abbiamo dato spazio nel nostro cuore, lo spazio migliore, lo spazio più importante nel nostro cuore al suo figliolo Gesù Cristo, lo abbiamo ricevuto e ora, se l'abbiamo ricevuto, lo ascoltiamo, lo seguiamo, dipendiamo da Lui, ci nutriamo di Lui, mangiamo la carne dell'agnello. Sapete che Gesù ha detto, se voi non mangiate la mia carne, non avrete parte con me alcuna. Non intendeva dire che devi mangiare il pezzettino di pane, quando tu mangi quel pezzettino di pane che noi consumiamo durante, mangiamo, mastichiamo durante la cena del Signore, ci stiamo nutrendo del corpo. Quello è un simbolo, è un momento in cui realizziamo la comunione. Ma mangiare la carne di Gesù significa nutrirci della sua parola e vivere la sua parola, applicandola nella nostra vita tutti i giorni, quando non c'è niente che tu escludi. Perché sapete, a volte noi prendiamo alcune cose che va bene, che condividiamo e allora le facciamo altre cose. Queste cose io ho bisogno della rivelazione. Questa cosa qua, niente, questa è difficile. Io devo pregare, perché prima il Signore me lo deve rivelare e poi io lo faccio. E nascondiamo sul fatto che abbiamo bisogno della rivelazione. Io ti dico una cosa, se hai capito che devi fare qualche cosa, o ce l'hai la rivelazione o non ce l'hai, intanto falla. E io ti dico che mentre lo fai, Dio si rivelerà. Dio ti darà la rivelazione, ma intanto fallo. Dici, no, io aspetto prima che il Signore mi dia la rivelazione. No, fratello caro o sorella cara, se tu hai capito che devi fare una determinata cosa, o hai capito il perché o non l'hai capito, intanto fallo. Dice alcuni, no, ma se il Signore prima non mi dà una gioia, una pace, ma se c'è scritto ti ha dato già, se c'è scritto fallo. Altrimenti c'è una parte dell'agnello che tu non stai mangiando. E se non mangiamo tutto l'agnello, allora il sacrificio non è valido. Il sacrificio va mangiato. L'agnello di Dio, ci dobbiamo nutrire dell'agnello di Dio, di ogni cosa. Riguardo le relazioni, io su questo ci ritorno spesso. L'amore di Dio, ho predicato qualche domenica fa, va manifestato in orizzontale e in verticale, tra di noi e poi anche direttamente con Dio. Giovanni dice, ma come puoi dire che ami Dio se non ami il tuo fratello che vedi? E Dio non lo vedi, come fai ad amare colui che non vedi se non ami poi quello che invece vedi? Ma come posso amare una persona che è insopportabile? Come posso amare una persona che è antipatica? Come posso amare una persona che mi fa sempre sentire sensi di colpa, che sempre mi accusa, che sempre mi critica, che sempre mi punta il dito, che non mi aiuta per niente? Come faccio ad amarlo? Caro mio, domanda da 100 milioni di dollari. E la risposta è semplice, però, con l'aiuto di Dio. Con la preghiera, con la nostra morte. Morte non significa che devo morire, devono fare il funerale. La morte di me stesso, la morte della mia carne, la morte del mio orgoglio, la morte di quella parte che di me non accetta. Se qualcuno mi vuole seguire, Gesù ha detto, rinunci a se stesso e mi segua. Non ci può essere una predicazione domenicale dove non si parla di questo, non si deve parlare di questo. Siamo chiamati a rinunciare a noi stessi se vogliamo seguire Gesù, se vogliamo mangiare il sacrificio, se vogliamo mangiare l'agnello, se ci vogliamo nutrire, perché solo in quella maniera, se non scartiamo niente della parola. Ci sono alcuni che scartano, per esempio, il digiuno, altri che scartano la preghiera, altri che scartano la lettura della parola, altri che scartano l'evangelizzazione, altri che scartano. Ci sono tante di quelle cose che siamo chiamati a fare, e anche se non riusciamo a farle tutte, non le riusciamo a fare in modo perfetto, però dobbiamo dire, questo il Signore mi chiama a fare e io lo voglio fare. Perché altrimenti, se c'è a tutti i ribelli quel sacrificio, non ti viene poi la voglia di pregare e il diavolo ti punterà tutti il dito nel momento in cui tu hai un bisogno e ti accosti a Dio e ti dice, ma come ti potrebbe ascoltare Dio? E il diavolo ti mette tanti di quei sensi di colpa che, se c'hai una montagna, ti farà crescere all'altezza della montagna, altro che ti farà crescere la fede per farla spostare. Ma noi abbiamo bisogno di spostare i monti. Mercoledì ho predicato proprio su questo, ma abbiamo letto la parola, è la parola che dice che noi possiamo, se abbiamo fede, che quello che diciamo avverrà e non dubitiamo nel nostro cuore, quello succederà, amen? Quello succede, ma dobbiamo farlo però, dobbiamo mantenerci forti e non dobbiamo dare spazio al nemico. Lui non ci deve puntare il dito, è in modo come non puntare il dito e sapere che il Dio non guarda il peccatore o non guarda chi sta, il richiedente, ma guarda il sacrificio. Guarda la perfezione del sacrificio. Amen? Sapete quello che fa la differenza nella vita di un cristiano? Quello che fa la differenza nella vita di un cristiano è essere consapevoli, i poveri di spirito, che sono consapevoli di avere bisogno dell'amore di Dio e della mano di Dio, e che ce l'hanno, sia dell'uno che l'altro, e dipendono dall'aiuto di Dio, e non dipendono da quello che loro sanno fare, perché ci sono tante persone che sanno fare tante cose, ma non servono quelle cose. Comunque voglio continuare a leggere Giovanni capitolo 3, versi 16 fino al 18. Dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Cioè, chi non crede è già condannato, ma chi crede è non è condannato, non sarà condannato, perché se crede Dio sta guardando il sacrificio. Se crede Dio sta guardando il sacrificio per non condannare il mondo. Però non tutto il mondo viene salvato, questo lo sappiamo, ma solo coloro che credono. Se tu credi, Dio non guarderà te, ma guarderà il sacrificio perfetto, e la tua preghiera sarà accolta, la tua preghiera sarà esaudita, perché Dio guarda il sacrificio. Non andarci mai con le tue forze e dire: Signore, siccome sono stato bravo. Un giorno Gesù ha raccontato questa cosa, ha detto: due sono entrati nel tempio, uno ha detto: Padre, ti ringrazio, Dio, ti ringrazio che io posso dare la decima di questo, la decima di quello, la decima, e osservo la tua legge, osservo le tue cose, non sono come quel peccatore. L'altro invece non alzava nemmeno il capo e diceva: Signore, abbi pietà di me, abbi pietà di me, abbi misericordia di me. Chi dei due, Gesù disse ai suoi discepoli, fu giustificato? Chi è che se ne andò giustificato? Il secondo, quello che ha chiesto misericordia. Ma perché se n'è andato giustificato? Perché quello si è riconosciuto bisognoso dell'agnello, e Dio ha guardato il sacrificio, non ha guardato la condizione di quell'uomo, ma quell'uomo era riconoscente che era in cattive condizioni. L'altro invece pensava di essere in buona condizione, e con la sua buona condizione non è stato giustificato. Ma chi è che si è sentito in una condizione non buona, ma aveva bisogno della compassione di Dio, dell'amore di Dio, del perdono di Dio, si è umiliato davanti a Dio ed è stato giustificato, perché Dio ha guardato il sacrificio. Dio ha guardato la perfezione di suo figlio. Io vi voglio dire una cosa: abituiamoci a comprendere e a ragionare sotto l'ottica che Dio non vede te come tu ti vedi, ma Dio vede te come suo figlio, come Gesù. Amen. Allora, se tu pensi che Dio vede te come Gesù, tu stesso ti metterai in movimento per assomigliargli, affinché tu cominci a vederti come lui. Sapete, se non entriamo nella consapevolezza che ci dobbiamo vedere come Gesù, e quindi dobbiamo assomigliargli, non faremo nessun cambiamento nella nostra vita. E io vi dico che non possiamo cambiare da soli, ma è attraverso la parola, attraverso la nostra resa quotidiana. Ogni giorno ci dobbiamo arrendere alla sua parola, ogni giorno ci dobbiamo arrendere alla verità.
Ogni giorno dobbiamo morire a noi stessi, ogni giorno dobbiamo dipendere da Lui, ogni giorno dobbiamo mangiare l'agnello. L'agnello si mangia tutti i giorni, fratelli. L'agnello è la parola di Dio, è Cristo. E se io mi nutro di Cristo, io sarò forte. Io sarò in vesti bianche. Io camminerò vittorioso. Io camminerò nella fede. Io camminerò con la coscienza che Dio è vicino a me. Amen. Possa il Signore veramente illuminarci. Noi non siamo stati salvati. Gesù non è morto, non si è immolato perché noi vivessimo la vita così, trascinandoci, ma perché vivessimo quella vita abbondante che Lui ha voluto darci. Amen. Matteo 21, 22 dice: tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, lo otterrete. Avendo fede, che fede? La fede che Dio guarda il sacrificio, non guarda te. Hai la fede che Dio, quando tu chiedi qualcosa, guarda te o guarda il sacrificio? Se tu hai fede che Dio guarda il sacrificio, la tua preghiera sarà sì, amen. Ma se tu pensi che il sacrificio non basta, devi fare qualcosa tu, basta il sacrificio. Perché quello che fai tu non sarà mai sufficiente, ma quello che ha fatto Gesù è sufficiente. Amen. Ditemi una cosa, è più facile credere che Dio guarda te e la tua condizione o che Dio guarda il sacrificio? Ditemi una cosa, perché devo essere senza macchia, senza difetto, e devo essere nel pieno del vigore questo sacrificio? Perché altrimenti non sarebbe stato il sacrificio accettevole, non sarebbe stato accettato. Amen. Poi di noi vuole anche che ci offriamo in sacrificio vivente, e questo è il nostro culto, la nostra adorazione, il nostro servizio a Dio, quando noi ci mettiamo sull'altare e ci offriamo come un sacrificio vivente. Ma tu non puoi essere un sacrificio vivente se non mangi l'agnello, se tu non ti nutri dell'agnello, del sacrificio perfetto, se tu non sei nel cammino mangiando ogni giorno il sacrificio. Amen. Io vi dico una cosa, noi se rifiutiamo l'agnello, se rifiutiamo una parte della parola di Dio, se non mettiamo in pratica l'amore di Dio, perché là poi tutto lì si risolve nell'amore. Quando riusciamo ad amare, stiamo osservando tutta la legge. Quando riusciamo ad amare a 360 gradi, prima a cominciare da te stesso, che una persona non si può fare del male e poi fare del bene agli altri. Non puoi continuare a fare bene a lungo se tu ti distruggi. Ma se tu fai qualcosa per durare a lungo, puoi aiutare a lungo gli altri, o no? Ci sono persone che si distruggono il corpo facendo lavori pesanti, continuamente lavorando spesso, essendo sempre stressati, oppure mangiando a dismisura senza avere nessuna regola. Che anche lì ci sono poi situazioni di forme di schiavitù, forme in cui tipo una droga, il cibo come una droga che devi mangiare sempre, devi mangiare, devi mangiare, devi mangiare. Cerca, se hai questo problema come me, cerca di nascondere le cose da mangiare, non tenerle a portata di mano. Se c'è un bel pane caldo, fresco, appena sfornato, non arriverà a mezzogiorno, perché fa troppo profumo e allora cuzzi. E poi a volte succede, e mia moglie fa, dice, ma cosa hanno mangiato? Succede. Eh sì, ci sono i topi. Allora abbiamo bisogno di avere una regola anche nell'alimentazione, nel nostro modo di condurre la nostra vita. Il nostro corpo lo dobbiamo mantenere sano. Questo l'hanno capito tanti, anche senza avere la rivelazione della parola di Dio. E vedo tante persone che corrono, che camminano, che fanno palestra, che fanno quello che fanno. E questo è volersi prendere cura. Io non sono un tipo richiesto. Dovrei un po' cambiare anche in questa cosa. Abbiamo bisogno di prenderci cura di noi e anche degli altri che sono vicini a noi, che sono prossimi. Anche se sono lontani, se sei venuto a conoscenza di qualche cosa, significa che Dio te l'ha avvicinata perché te l'ha portata nel cuore. Amen. Allora voglio dire una cosa. Nella parola di Dio vediamo delle persone che hanno avuto più successo degli altri, ma non perché sono stati più bravi, ma perché hanno capito delle cose importanti, semplicemente perché hanno compreso l'amore di Dio, perché hanno ricevuto la rivelazione dell'amore di Dio, perché hanno capito di essere amati. E allora hanno fatto delle cose che altri non sanno fare, perché sono entrati nel cuore di Dio. Ci sono due tipi di credenti che frequentano le chiese. Ci sono i credenti che sanno di essere salvati per grazia, che la Bibbia è la parola di Dio e che abbiamo bisogno dello Spirito Santo per essere aiutati. E in questo tutti i credenti nati di nuovo, diciamo che abbiamo questa fede, che siamo salvati perché Cristo è morto per noi. Però tra queste persone ci sono un gruppo che credono che Dio li esaudisce se fanno determinate cose. E se più ne fanno, e più credono che Dio li può esaudire, e li esaudisce. Ci sono invece un altro gruppo di persone che fanno le cose, ma sanno già a priori che non riusciranno mai a fare tutto quello che si deve fare. E quindi sanno che non potranno mai accampare alcun diritto presso Dio. E quindi ci devono andare in un'altra maniera. Ci devono andare attraverso la grazia, sapendo che mai potranno meritare. E quindi ci vanno attraverso la grazia, sapendo che Dio li ama. E Lui ci ha fatto grazia proprio perché ci ama, perché sa che non ci saremmo arrivati mai. E allora questo tipo di persone che ha questa rivelazione, che non ci arriveranno mai con le loro forze, e che sanno di avere bisogno di Dio, ma sanno che Dio li ama, allora questa categoria di persone è quella che poi cresce. È quella categoria di persone che magari faranno molte più cose e faranno tante di quelle cose nella vita, nel regno di Dio, ma le faranno, ma non perché sanno che poi Dio li amerà di più, ma perché sanno che già sono amati. È chiaro quello che sto dicendo? Abbiamo due esempi nella parola di Dio, di due uomini, facevano lo stesso mestiere. Hanno avuto lo stesso maestro, vivevano assieme, anche hanno fatto esperienze assieme, camminavano sempre con Gesù, anche in missioni particolari più delicate. Gesù se le portava. Sto parlando di Pietro e sto parlando di Giovanni. C'era anche il fratello di Giovanni, Giacomo. Ma in modo particolare voglio parlare di Pietro e di Giovanni. Allora, Pietro amava il Signore, e il Signore l'ha scelto, lui sapeva quello che... Però nella prima fase della sua formazione Pietro non aveva capito tante cose, e allora si è comportato come tutti gli altri anche, non è che gli altri erano migliori di Pietro. Noi stiamo vedendo Pietro come un modello, ma Giovanni non era perfetto. Partiamo dal presupposto che Giovanni era come Pietro, non era migliore, non è che facesse cose più
di Pietro, faceva le stesse cose. E ora, leggendo la parola di Dio, ho visto delle cose che ora poi consideriamo assieme e vedremo assieme, e voi altri stessi vi meraviglierete di questo. Marco, capitolo 14, verso 31. Ma egli, con più fermezza, diceva: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò affatto. Sta parlando qui di Pietro. L'evangelista Marco sta raccontando quello che Gesù aveva detto e cosa ha risposto Pietro. Se leggete poi tutto il contesto vi renderete conto. E lui ha detto: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò affatto. Guardate, dopo c'è scritto: lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Io ho pensato solo che era solo Pietro che aveva detto questo, ma l'hanno detto tutti, Giovanni compreso. E qua non c'è scritto escluso Giovanni, c'è scritto tutti gli altri. Hanno confermato quello che ha detto Pietro, quindi non è solo Pietro la persona. Avevate mai letto questo? Ci avete mai fatto caso? E qui c'è scritto: lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Ma allora Giovanni in che cosa è diverso? Leggiamo Luca, capitolo 22, dal verso 31. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Qui Gesù sta dicendo, si sta rivolgendo a Simone, sta dicendo: tutti quanti sarete allontanati, tutti quanti sarete spaventati, tutti quanti mi abbandonerete, tutti quanti mi lascerete, tutti, ma io sto parlando con te che sei più grande. Quando tu ritorni, conferma i tuoi fratelli. Gli sta dicendo: ti confido una cosa, tutti, tu compreso, sarete dispersi perché vi spaventeranno, voi sarete vittima. Io ho già visto questa storia, il Padre me l'ha rivelato, però ti sto dicendo: Pietro, quando ritorna, conferma i tuoi fratelli. Ma non c'è nessuno che non è scappato, non c'è nessuno che non si è spaventato, non c'è nessuno che non si è nascosto. Tutti quanti hanno fatto quello che ha fatto Pietro. Ma egli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te, tanto in prigione che alla morte. Allora Pietro parla ancora assai, perché lui è convinto che ama gli altri, ama Dio più di gli altri, più degli altri. Lui si misura più grande degli altri. E questa era una cosa che non andava. Lui amava il Signore, lo amava veramente il Signore. Pietro amava il Signore. E lo amava sul serio. Però l'unico problema suo era quello che pensava che lui era meglio degli altri. Era più bravo degli altri. Era più sapiente degli altri, era più forte degli altri, era più coraggioso degli altri. Non si conosceva, si misurava con un metro sbagliato. La parola di Dio dice che noi dobbiamo avere una, diciamo, considerazione sobria di noi, una considerazione di noi stessi giusta, non più e nemmeno inferiore, ma ci dobbiamo stimare per quello che veramente siamo. E io vi dico una cosa: mai ci dobbiamo considerare migliori degli altri, ma nemmeno peggiori degli altri, ma ci dobbiamo considerare persone in via di formazione. Amen? Quanti possono dire che sono in via di formazione? Quanti possono dire di non essere ancora perfetti?
e su questa terra non lo saremo mai, ma cresceremo nella perfezione. Amen. Un pochettino un po' più perfetti al giorno, più cerchiamo di assomigliare al Signore e diciamo più ci avviciniamo alla sua immagine. Il Signore ci ha detto che dobbiamo raggiungere la perfetta statura di Cristo. E questo è quello che Lui desidera. E noi in qualche modo dobbiamo andare in quella direzione, sì o no? Ma gli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te anche in prigione, che alla morte. Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Allora te la conto tutta. Visto che ancora tu non mi capisci, io ora ti dico una cosa. Tu non canterai il gallo che già mi hai rinnegato 3 volte. Visto che sei convinto, io ti dico questo, che tu mi rinnegherai 3 volte, poi canterai il gallo e capirai e ti renderai conto. Forse gli altri hanno rinnegato più di 3 volte. Perché tutti hanno rinnegato. Perché tutti sono scomparsi dalla circolazione. Ma Pietro sappiamo che lo ha rinnegato 3 volte. Un giorno sapremo quante volte l'hanno rinnegato gli altri, compreso Giovanni forse. E il Signore lo sapeva. E gli ha detto: Pietro, non poggiarti troppo su quello che sei. Non guardare troppo il richiedente, guarda il sacrificio. Guarda verso colui che ti ama. Punta su quello che è Dio ha fatto per te, non quello che tu fai per Lui. Se tu guardi troppo quello che fai per Dio, pensi di poter meritare e allora esci dalla grazia. E se esci dalla grazia resta a pere, tranquillo. Che l'aereo si ferma e ti fa scendere. E poi da fare a bere. Io dico che se rimaniamo nella grazia restiamo in aereo. Amen. Voliamo senza sbattere le ali, anche perché non ne abbiamo ali. Le ali è solo la nostra fede, la nostra fiducia in Dio, nell'amore di Dio, nella fedeltà di Dio, nella grandezza di Dio. Amen. Allora, vediamo ora invece Giovanni in che cosa è diverso, visto che pare che è ustisso. In qualche modo sì, però c'è qualche cosa di diverso. Lui intanto, se leggiamo nel Vangelo che ha scritto, il Vangelo di Giovanni, vediamo che non parla di sé in prima persona, ma parla in terza persona. Non in plurale maestatis come parla Dio, parla in terza persona di uno, il discepolo che Gesù amava. E qua lo troviamo 3 volte nel Vangelo, il Vangelo di Giovanni, capitolo 20, verso 2, dice: allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo, che Gesù amava, e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Poi il capitolo successivo, verso 7, dice: allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: e il Signore, Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste e si gettò in mare. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, non ha detto, e allora io dissi a Pietro, dice il discepolo, era così consapevole di essere amato dal Signore, che lo mette in evidenza questa cosa. E io credo che sia stato lo Spirito Santo che ha voluto che lui si descrivesse così. E lo Spirito Santo ha voluto che lui mettesse per iscritto la rivelazione che c'era nella sua vita. Mentre Pietro aveva avuto la rivelazione che Gesù era il Messia prima di tutti gli altri, Giovanni ha avuto la rivelazione che il Signore Gesù era colui che lo amava, di un amore pazzo, di un amore perfetto, di un amore santo, un amore straordinario. E lui si sentiva così tanto amato dal Signore che era così sicuro di Gesù. E lo scrive. Sempre lo stesso capitolo, verso 20, dice: ora Pietro voltato si vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava. Vedete, non è una volta che l'ha scritto. Quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù e aveva chiesto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Non è che Gesù aveva sempre chiesto sul petto. Non penso che lui abbia dormito sempre sul petto di Gesù. Anche perché poi quando Gesù se n'è andato in cielo è rimasto senza cuscino. Era in quella circostanza che lui ha appoggiato il suo capo sul petto di Gesù e se l'è voluto godere. Gli ultimi istanti se l'è voluto godere. Voi immaginate se voi aveste Gesù vicino. Dice: oggi, stanotte voglio riposare vicino a te. Aspetta, non hai bisogno del cuscino. Voglio dormire sul petto di Gesù. Quanti lo farebbero? E Giovanni fece. Gli altri forse ci passa brutto. Ma Giovanni era così consapevole che Gesù non l'avrebbe rifiutato, che ha approfittato. Ha approfittato di poggiare il suo capo sul petto. Ha approfittato. Sapete, il Signore vuole che approfittiamo e che ci stiamo vicini. E non vuole che stiamo lontani, che lui ci ama di un amore pazzo. Amen. Vuole che noi possiamo veramente essere coscienti di essere profondamente amati dal Signore. Ma allora, se il Signore mi ama, perché non mi risponde? Perché non mi esaudisce in questa cosa? Non lo vede che sono in questa condizione? Perché? Io sono convinto che se tu cominci a sentirti amato, non solo esci velocemente da quella condizione, ma il Signore ti dice anche perché. Amen. Andate a leggere le epistole, le lettere alle sette chiese. Ad alcuni il Signore li prepara e dice: voi avrete una persecuzione che durerà 10 giorni, però poi finirà. Già li prepara. Ma dovete stare fermi. Ci sono momenti che dobbiamo superare. Momenti di buio. Momenti in cui sembra che il Signore non ci ascolta. E il Signore ci prepara, ci dice: preparati, ci sarà un tempo difficile, sii forte, sii fedele, fino alla fine, perché la vittoria è sicura, garantita. Forse devi camminare un po' al buio per un po' di tempo, forse devi stare 2 o 3 giorni al buio, forse devi soffrire un po', ma non perché Dio gode nella tua sofferenza, ma perché attraverso la sofferenza puoi andare a capire chi è che sta soffrendo, oppure puoi andare a capire quello che ancora non hai capito e non potrai mai capire se tu non passi attraverso certe circostanze difficili. Sapete perché certe persone sono arroganti? Perché certe persone parlano in una maniera orgogliosa e parlano come se loro fossero il Padre Eterno in persona. E parlano di Dio perché forse non hanno mai avuto momenti pesanti, momenti difficili, non hanno attraversato momenti in cui di prove dure. Io vorrei che anche chi ha attraversato le prove dure possa poter dire: ok, è stato un tempo, ma ora c'è un tempo nuovo, un tempo migliore, un tempo in cui ora godo delle promesse di Dio e prendo le promesse di Dio. Amen. Io sto concludendo perché mi sono preposto di concludere prima che le sorelle se ne vanno. E questo è amore. È l'amore di Dio. Prima Giovanni capitolo 4 verso 18 e 19 dice: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. Sapete, il Signore mi ha fatto capire una cosa troppo grande. L'avevo letta questa cosa, ve l'ho anche predicata, ma non avevo visto la luce di questa cosa. E ora la voglio rileggere. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Quanti hanno a che fare con la paura? Io ho avuto a che fare con la paura. La paura bussa sempre,
E non c'è nessuno che non abbia a che fare con la paura. C'è chi ha più a che fare con la paura, c'è chi ha meno a che fare, che è più un pochettino, un po' più incosciente. Però qui non si tratta di incosciente, qua si tratta di rivelazione. Qua, e voglio che poi possiamo pregare per questo, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. Sapete qual è la rivelazione che ho ricevuto da questa cosa? È che l'amore perfetto non è il tuo. È quello. L'amore perfetto. Se tu sai che mai potrai amare un amore perfetto, ma che sei amato di un amore perfetto, dillo, io sono amato di un amore perfetto, allora non hai più paura. La paura è caratterizzata dall'amore perfetto che pensi di avere tu e non sai, lo sai, poi sei cosciente che non hai un amore perfetto, che non ami un amore perfetto. E se pensi che l'amore perfetto Dio lo deve vedere in te, mai tu sarai perfetto e sempre sarai vittima dello spirito di paura. Ma se tu sai che Dio ti ha, è Dio che ha, ti ama di un amore perfetto, e questa rivelazione era quella che aveva Giovanni. Se ai piedi della croce si è trovato solo Giovanni, e poi c'era Maria, la madre di Gesù, Maddalena, altre persone, tutte donne, e c'era la Bibbia, no, forse c'erano anche uomini, ma non sono citati, c'è scritto che c'era Giovanni, un discepolo che era lì, e per gli altri non c'erano, perché gli altri erano vittime della paura, e avevano paura, perché? Perché non sentivano, non avevano la rivelazione dell'amore perfetto. Ma Giovanni sapeva di essere amato di un amore perfetto. E quando tu sai di essere amato di un amore perfetto, non hai più paura che tu possa finire in prigione e nemmeno sulla croce. Con le parole ti puoi allargare come si sono allargati tutti. Perché quando Gesù ha detto quello che stava per passare, dice ok, io però, e gli altri hanno ripetuto la stessa cosa di Pietro, anche sono disposto a dare in prigione e a morire con te. Tutti gli altri hanno confermato la stessa cosa di Pietro. Però Giovanni poi l'ha fatto. La differenza è che Giovanni l'ha fatto. Giovanni era ai piedi della croce, non aveva veramente paura, l'unico che non aveva paura perché aveva la rivelazione dell'amore di Dio che è perfetto. E l'amore di Dio che è perfetto caccia via la paura. Sì o no? E questo è quello che il Signore mi ha fatto capire, fratelli cari, che Dio ci ama di un amore perfetto. Io sono amato di un amore perfetto e devi dichiararlo e devi confessarlo. Dillo, io sono amato di un amore perfetto. La paura non ha più nessuna forza su di me perché sono amato da Dio e Dio mi protegge. Dio si prende cura di me, Dio ha cura di me. Come dice Pietro, l'apostolo Pietro, Dio ha cura di me, Dio ha cura di voi, il Signore si prende cura di noi. E quindi perché devo avere paura? Se io ho la rivelazione di essere amato di un amore perfetto e che nell'amore non c'è paura, non ho dal momento in cui sono amato, non ho paura della punizione, perché anche se il Signore mi volesse punire è perché mi ama, Lui ha il diritto anche di punirmi. Se sono nell'errore, che mi punisca, perché la sua punizione è per la mia salvezza, non è per la mia condanna, perché l'abbiamo letto all'inizio, Lui non è venuto perché il mondo sia condannato, ma che sia salvato. O no? Giovanni 19, dal verso 26-27, Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre, donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Io penso che se c'era Pietro l'avrebbe detto a Pietro. Ma Pietro non era perfetto nell'amore, perché non aveva ricevuto la rivelazione dell'amore perfetto, infatti era angustiato.
perché l'aveva rinnegato, ed era, ma non era angustiato per il fatto che ora, pensava che ora il Signore non avrà più amore verso di me, perché io l'ho rinnegato. Ma se già lo sapeva, e te l'ha detto che lo sapeva, ma lui era cieco, accecato. Il Signore ha detto: quando poi ritornerai, conferma i tuoi fratelli, perché sarete dispersi, vi allontanerete tutti, sarete tutti spaventati, chi scapperà a destra e chi scapperà a destra. Preso il pastore, le pecore si disperderanno. Gesù l'aveva già predetto, aveva già predetto tutto, ma Pietro era fermo lì. Ormai il Signore non mi amerà più per quello che gli ho fatto. Ed era arrabbiato con se stesso. Non si perdonava il fatto di averlo rinnegato 3 volte, perché ancora non era convinto. Nonostante la lezione ancora non gli era bastata. Poi Gesù l'ha dovuto prendere a parte e fargli un po' di lezione privata. Pietro, vieni qua, che c'è qualcosa che ancora tu non hai caputo. Ora te lo dico io. Facciamo un po' di dopo scuola. Mi ami tu ancora più di costoro? Ancora ci assai, ancora tu sempre ti misuri e ti pensi di essere più. A un certo punto ho detto: Signore, tu sai ogni cosa. Ah, lezione appresa. Ora l'hai capito finalmente. Che tu non ti devi misurare con gli altri. E qua noi dove cadiamo tutti, quando ci misuriamo con gli altri. O pensiamo di essere peggio o pensiamo di essere migliori. E sbagliamo sia nell'uno che nell'altro. Siamo tutti in via di formazione, ve lo garantisco, fratelli. Perfetto non c'è nessuno. Nemmeno il più grande degli apostoli che in questo momento sta vivendo e che cammina in mezzo ai miracoli. Anche lui è in via di formazione. Come lo sei anche tu. Quindi poi lui avrà raggiunto una crescita maggiore della tua, ok. Però è in via di formazione anche lui. Siamo tutti in via di formazione. Quello che dobbiamo semplicemente credere è che lui ci ama di un amore perfetto. E questo è quello che ci libera da tutto quello che può essere la debolezza umana. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi. Alleluia.